Fabercast. Fabrizio De André, canzone per canzone. L'intera decade anni 70, come abbiamo visto, è attraversata da sconvolgimenti sociali ampi. Terrorismo con bombe e rapimenti, politica che barcolla tra centralismo prepotente, inefficaci amministrazioni locali e compromessi così intricati da essere ancora oggi oggetto di analisi. Di tutti questi anni, il 77 è quello in cui le lotte sociali si fanno più intense e si alza il livello dello scontro, come si diceva allora. Consacrato alla stagione dei live, in questi anni De André è continuamente in tour. Quando è in pausa dai concerti, si gode la nuova vita in Sardegna. E sempre nel 77, Fabrizio e Dori hanno una figlia, a cui danno il nome di Luvi, dal mix dei nomi delle due nonne, Luisa e Vittoria. Nel 78, dopo 3 anni di silenzio discografico, viene concepito Rimini, il primo album registrato per la Ricordi. Continuando l'approccio di collaborazione e contaminazione, questo disco e il successivo sono scritti con il cantautore veronese Massimo Bubola. I due si conoscono a casa di amici. Nel primo incontro Bubola ricorderà di sentirsi estremamente riverente nei confronti di De André e di essersi sforzato di fare una bella impressione a parole. Si convince di aver fatto un mezzo casino con uno sproloquio da tachicardia. Non si sentono per un periodo, in piena crisi interiore e sul punto di cambiare mestiere, finché nel marzo del 1977, senza troppi giri di parole, Fabrizio gli chiede di lavorare con lui sul prossimo disco. Dalle parole di Bubola.
C'era una bella dinamica tra me e lui, c'era molta ispirazione.
Anche qui, come nel precedente, agli arrangiamenti abbiamo Tony Mims, che con freschezza stilistica impasta i suoni trovando la perfetta alchimia tra folk, rock, country e musica mediterranea. Oltre a lui, il noto Giampiero Reverberi, che viene accreditato come arrangiatore e direttore degli archi. Dalle sue parole...
Rimini era praticamente già fatto, con tutti gli arrangiamenti. Mi ricordo di aver messo dei colori e qualche idea come le ocarine. Il merito va riconosciuto a Mims.
E a livello di temi? Rimini, ovvero il luogo che per eccellenza è simbolo delle ferie post-boom economico. Località che, tra gelati e bandiere, regala fughe effimere alla classe media. Da una riflessione di Fabrizio.
La piccola borghesia è un cancro diffuso in tutto il mondo ed è estremamente pericoloso perché non prende mai posizione. Questa classe media è la stessa che nella storia contemporanea teme e dunque sottoscrive il potere. Il disco è un po' una lettura sulla piccola borghesia, che con le sue orme autolesioniste ha procurato parecchi guai al nostro paese.
Rimini si pone l'obiettivo di sfatare i miti dell'alienante propaganda del benessere consumista, di cui noi oggi viviamo una versione deviata forse più che mai messa a confronto con i suoi limiti, con un pianeta così antropizzato da essere avviato inesorabilmente ad una mutazione ambientale che molti esperti affermano essere inevitabile, tutt'al più arginabile. La critica a tratti pasoliniana della società di consumi rivela una lucida consapevolezza quasi premonitoria di come sarebbero andate le cose sul lungo termine, oltre che una straordinaria abilità nel saper leggere i tempi che corrono. Come si era detto negli episodi iniziali, De André non è un intellettuale rinchiuso in una torre d'avorio, vive i suoi tempi con passione e analisi critica. E il suo tentativo è quello di rendere questa analisi alla portata di tutti, in linea con un pensiero descritto bene dallo stesso Bubola.
La gente, anche se non è colta, è intelligente e sensibile e può arrivare a qualsiasi contenuto.
Personalmente, il mio terzo disco preferito di De André. Rimini. Triste ironia sui valori borghesi e sugli amori da fiction. Rimini è la meta vacanziera ambita, lo è rimasta a lungo, è uno degli emblemi dell'estate italiana. L'estate che incomincia partendo di notte dalle grandi città, per evitare il traffico e viaggiando al fresco, con l'auto familiare che si ferma in autogrill per un caffè ed un camogli. il brano ha un fascino etereo, sia nel testo e nella melodia, che nell'interpretazione, che ha il suo picco nel ritornello ermetico, la cui cadenza lenta e onirica potrebbe essere stata ispirata dallo stile di Leonard Cohen stesso. L'impasto sogno-realtà mi ricorda alcuni esperimenti lirici della buona novella e di Storia di un impiegato. De André traccia un parallelismo tra la giovane Teresa, figlia di un droghiere originaria di Rimini, che vive come un perenne sogno estivo la sua esistenza, con Cristoforo Colombo, perché lei rimane incinta di un bagnino e ne abortisce il figlio, così come Colombo scopre l'America e poi la consegna al massacro genocida della conquista europea cristiana. Proprio il 78 è l'anno in cui passa la legge che depenalizza la pratica dell'aborto. Questo è un chiaro esempio di quanto De André fosse connesso con il reale. Questa canzone, nel parlarne esplicitamente, continua la riflessione iniziata da Francesco Guccini in Piccola storia ignobile nel 76. E questa drammatica vicenda personale di Teresa non va a toccare i bagnanti, che vanno a Rimini per viverne le passioni con scadenza stagionale, all'insegna delle velleità. Volta la carta. Si sente il giro celtico iniziale e si vuole ballare. Al di là di quello che lo stesso Massimo Bubola definisce
surrealismo popolare,
nel testo si leggono filastrocche reinterpretate. Proprio questo mix di celtico e di ballate mediterranee ne fa uno dei primi esempi di revival etnico. Innanzitutto c'è il riferimento ai tarocchi, che svelati leggono le sorti della gente. Il riferimento può essere anche inteso come una riflessione su come non sempre si ha il controllo della propria vita e delle proprie scelte, un po' come se ci fossero i tarocchi a decidere per noi. E poi c'è l'ispirazione delle antiche filastrocche regionali, che sono di varia provenienza, con personaggi da fiaba calviniana che partecipano al ballo da sagra contadina. La successione di immagini è quasi dada, racconta di Angiolina, presa in prestito da una ballata veneta, che si sposa dopo una serie di amori deludenti.
Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più.
Sarà inoltre il pezzo che Fabrizio utilizzerà come chiusura nelle sue ultime tournée. Coda di lupo.
Una disperata disamina del fallimento della rivolta sessantottina.
Il titolo diventa anche un totem scherzoso di De André. Nel giro di qualche mese, effettivamente, una tribù di musicisti prog, tecnici e familiari si muoverà nomade in giro per la penisola, venendo preannunciata la cartellonistica che indica un evento straordinario. De André e PFM in concerto. Ma ne parliamo nel prossimo episodio. La costruzione lirica preannuncia inoltre l'approfondimento dei parallelismi tra i nativi americani e alcune faccende italiche, che avrà la maggiore espansione nel decimo album di inediti, chiamato semplicemente Fabrizio De André, ma soprannominato l'Indiano per la copertina. Questo brano, il più duro del disco, è un'analisi estremamente lucida della scena politica dell'epoca. Ripercorre la vita di un immaginario nativo americano che in realtà si muove appunto in geografie metaforiche a tinta tricolore e le sue esperienze ricordano più quelle di un giovane cresciuto negli anni 70 che vede sfumare la speranza di un cambiamento sociale. Ci potrebbe anche stare un riferimento agli indiani metropolitani, giovani dell'ala libertaria dei movimenti di protesta del 77, evoluzione degli hippie anni 60, i fricchettoni, intrisi di cultura rock e rifiuto della società occidentale in toto. Quindi, lotta per le condizioni di lavoratori, rivoluzione di costumi, progressismo laico diffuso, ma anche affermazione di un prezzo proletario per i concerti. Intenzione questa che sfocerà nelle tensioni legate alla musica dal vivo accennate nell'episodio precedente. Dopo le elezioni del 75, i comunisti avevano ottenuto un buon numero di seggi, non tanti da diventare maggioranza, ma abbastanza da porre la DC nella condizione di dover dialogare con loro. È in questo scenario che il segretario di partito Enrico Berlinguer si pone come promotore del compromesso storico, ovvero quel tentativo di aprire ad una politica di confronto con i democristiani, al fine di portare avanti una linea riformista. Questa linea, all'interno del Partito Comunista, è vista dagli estremisti come fiacca e troppo moderata.
Un'originale società socialista.
Le varie correnti del partito tenderanno a distaccarsi sempre di più. Il compromesso storico vedrà inoltre le BR assumere posizioni più violente, che colmeranno con il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro, esponente di punta della DC, coinvolto nel dialogo con Berlinguer. Il ritrovamento del corpo di Moro, il 9 maggio 78, avviene una settimana dopo la pubblicazione dell'album Rimini. Lo shock che ne consegue favorisce l'accantonarsi di molte lotte di classe in cui i giovani dell'epoca avevano sperato e apre la strada verso un piatto senso di moderazione di quelle parti politiche da cui il proletariato si aspettava un appoggio. Tra l'altro, la notte tra l'8 e il 9 maggio, Cosa Nostra uccide l'attivista Peppino Impastato, che denunciava pubblicamente e apertamente la mafia con la sua radio libera in provincia di Palermo. Peppino Impastato era uno che aveva davvero il coraggio di provare a cambiare le cose mediante divulgazione, cultura e onestà. Oggi, quando si dice che i termini destra e sinistra non rispondono più ai problemi contemporanei, io dico che è responsabilità di alcuni rappresentanti partitici, che ne hanno sbiadito il significato, portando la popolazione che un tempo li aveva supportati ad una disillusione rassegnata e un astensionismo terrificante, e non solo in Italia. Nel brano Coda di lupo c'è un rimando al dilagare di questo moderatismo confortante, ma allo stesso tempo incapace di cambiare. Chiaro, in tal senso, il riferimento al discorso del sindacalista Luciano Lama, che viene criticato e cacciato dagli studenti all'Università di Roma nel 77.
Capelli corti, generale, ci parlò all'università dei fratelli tutte blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace.
I vari Dio a cui il protagonista della canzone raccomanda di non credere sono gli emblemi della società contemporanea. La borghesia, sorta nella rivoluzione industriale inglese e che ora si consacra al teatro La Scala, la confortante routine alienante del lavora e fatti il culo, la paura della ribellione e così via. Rispetto al tentativo di suggerire una visione collettivista della lotta, come in Storia di un impiegato, qui la visione è più contemplativa, come quella di un osservatore stanco. Questo è reso evidente nell'ultima strofa.
Con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio, perché non ho più memoria.
Non è proprio una resa di fronte ai problemi del mondo contemporaneo, quanto un rifugiarsi nella rivoluzione interiore. Se la lotta di classe sta fallendo, io come singolo individuo direzionerò tutte le mie scelte nel tentativo di non venire piegato.
E a un Dio a lieto fine, non credere mai.
Andrea.
Ho lasciato la mamma mia.
Lo scenario di sfondo è la Prima Guerra Mondiale. La storia raccontata è quella di Andrea e del suo amore, che viene
ucciso sui monti di Trento dalla mitraglia.
Le liriche qui raggiungono livelli altissimi, come le celebri vette del fronte italiano. Andrea è disperato per la notizia appresa via lettera. Va a cogliere violette a bordo di un pozzo e si suicida, gettandosi in esso.
Mi basta che sia più profondo di me.
E domani si va all'assalto.
La Prima Guerra Mondiale. Una fornace che inghiotte milioni di persone nel giro di 4 anni. Una guerra dalle caratteristiche così uniche da renderne la memoria storica ancora incredibilmente vivida e affascinante nella tragedia. La prima guerra moderna di larga scala, con aerei, radio, carri armati, telefono, mitragliatori, spionaggio, ma allo stesso tempo combattuta con strategie antiche, cavalleria, assalti frontali alla baionetta, strategie militari ottocentesche.
Signori ufficiali, in testa ai reparti, pronti per l'attacco!
Troia!
L'inadeguatezza delle tattiche di fronte all'avvento delle nuove armi favorisce la difesa e non l'attacco. Questo porta ad un impantanamento di tutti i fronti nella forma di una guerra di posizione, con dedali di trincee che si diramano ovunque. In mezzo, la terra di nessuno. 100-200 metri, ma a volte anche poche decine, che dividono eserciti di centinaia di migliaia di uomini ammassati nel fango tra i topi, bersaglio di bombardamenti e dei cecchini. La lotta per conquistare i lembi di terra tra le trincee riporta in utilizzo pratiche ancora più antiche, come le mazze chiodate per i combattimenti corpo a corpo e persino le corazze, come quelle progettate dall'ingegner Farina, proposte come soluzione antimitraglia, rivelatesi in realtà disastrosamente inefficaci.
La tralotta che parte da Torino a Milano non si ferma più.
È un momento storico unico. Si potrebbe dedicare un intero podcast solo a questo. E in effetti c'è chi l'ha fatto. In descrizione trovate alcuni link utili, tra cui Battle of the First War Podcast, History of the Great War, alcune puntate del podcast di Alessandro Barbero e una puntata di 5 più recupero, il podcast che racconta storie di calcio in più o meno 5 minuti, che dedica un episodio al singolare evento della partita di Natale, giocata nel 14 tra inglesi e tedeschi nella terra di nessuno. Se volete approfondire, trovate tutto in descrizione. Consiglio inoltre la visione dei film 1917, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Uomini contro, Orizzonti di gloria e La grande guerra. Tra i romanzi più avvincenti sul momento storico consiglio La caduta dei giganti di Ken Follett, Niente di nuovo sul fronte occidentale di Eric Maria Lamarque e Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu.
Il capitano della compagnia è ferito, sta per morire.
Anche musicalmente si può approfondire. Lo stesso Massimo Bubola sul tema ha fatto un grande lavoro di ricerca e di preservazione della memoria storica, incidendo numerosi canti della Grande Guerra, una guerra in cui, più che in altri contesti, i soldati cantavano tantissimo. Trovate il link in descrizione anche a questi dischi. Avventura a Durango. Cover piacevole che riceve un apprezzamento dell'autore originale, Bob Dylan in persona. È una versione quantomeno bizzarra. La storia è ambientata sulla frontiera messicana e nella traduzione De André e Bubola hanno voluto tenere il bilinguismo dato da spagnolo ed inglese nell'originale. E quindi si parla di Ramon e Maddalena a cavallo vicino al Rio Grande verso Durango. Però il ritornello è in napoletano e il protagonista scambia la chitarra
per una pizza ed un fucile.
Questo incastro culturale effettivamente è surreale, però sarò sincero, a me piace un sacco. Un po' di nonsense innocuo e di contaminazione tra generi, culture e tradizioni storiche, che poi così lontane in fondo non sono. Sally. La triste fisarmonica introduttiva scandisce uno dei refrain più noti dell'opera di De André per una canzone che riporta i temi e i personaggi degli inizi, ovvero i disperati, quelli che abitano al porto con vite difficili. Tra fatica e miseria, una bimba diviene donna troppo in fretta. C'è chi ha trovato in queste liriche l'ispirazione dei ricordi d'infanzia passati nelle campagne astigiane.
Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco.
Non è da intendere con accezione xenofoba, quanto come luogo comune del timore materno e metafora del cercare alternative al di là del tracciato sicuro e abitudinario. Consiglio l'ascolto della cover di Gazzelle contenuta in Faber Nostrum. L'artista propone una versione stilisticamente molto distante dall'originale, ma non per questo minore. Anzi, secondo me va ad aggiornare il lavoro fatto nel 78. Zirichiltaggia. La canzone testimonia la permeabilità di De André nei confronti della terra che ha da poco eletto a sua casa, la Sardegna. Parlando con i locals, su tutti Filippo Mariotti, fattore dell'Agnata, egli rimane affascinato dal gallurese e lo impara. Primo esempio di canzone in un altro idioma, pratica che da Creusa de Mai in poi diventerà tratto stilistico immancabile. È una fusione di country e folk sardo, come ricorda anche il sottotitolo, Baddu Tundu, ovvero ballo tondo, una rapida danza gallurese. Di nuovo come in Durango, si intersecano culture per il gusto di farlo, in un'ottica di apertura mentale e contaminazione estera. In questo il contributo di Bubola è evidente. La canzone poi di fatto parla di un litigio tra due pastori per questioni di eredità. parlando del naufragio della London Valor. Il pezzo prende ispirazione dal tragico fatto del naufragio del cargo mercantile London Valor, avvenuto nel 70 all'imboccatura del porto di Genova, che causa la morte di 20 marinai. Attraverso la descrizione dei personaggi a bordo di questa nave che affonda, si intravedono nuovamente metafore della classe media, coloro che stanno accettando la normalizzazione post-rivoluzionaria, sottoscrivendo il potere ancora una volta, sulla scia del sequestro Moro e del terrore degli anni di piombo. Il movimento di ribellione sta cedendo il passo e le frange che hanno accettato i compromessi politici stanno diventando ora i nuovi potenti. Oltre alla nave, a naufragare, è in sostanza la politica italiana e conseguentemente la nazione. Lentamente affonda nei suoi stessi compromessi mediocri. E il popolo per lo più sta a guardare, anzi stupefatto dalla spettacolarità della tragedia. Come del resto De André ricorda che accadde davvero la notte del naufragio a Genova.
Partivano in macchina da Piazza Ferrari per andare a vedere la tragedia al porto.
L'esasperazione scenica, con chi muore naufragando che viene osservato in sicurezza dal porto, altro non è che l'atteggiamento di macabra curiosità dell'essere umano, dove più il dramma altrui è palese ed assaporabile, più viene voglia di guardarlo godendone. Molto bello a livello tecnico il layering di registrazioni vocali, con De André che doppia se stesso urlando parte del testo, come a tentare di imprimerne il valore nell'ascoltatore. Folaghe. Strumentale di chiusura, firmato da Giampiero Reverberi. Le folaghe sono grossi uccelli grigiastri simili alle anatre, il cui volo ha ispirato questa melodia. Lo spazio, solo musica, niente testo, può essere considerato un momento di riflessione su quanto appena suggerito nei brani precedenti. Ci stiamo avvicinando alla fine degli anni 70. Saluteremo questa decade nel prossimo episodio, parlando di due eventi legati alla vita di Fabrizio. Il primo è un tour di portata straordinaria, che spingerà avanti l'intera scena artistica italiana di decenni e farà evolvere il pubblico dei concerti verso una maturità che non conosceva. Sì, perché i mondi del cantautorato del rock, che oggi può sembrare naturale considerare affini, in Italia non lo erano affatto. O ascoltavi una cosa o l'altra. Sto parlando del tour PFM e De André. Il secondo avvenimento è il rapimento durato 4 mesi di Fabrizio Dori, avvenuto per mano di alcuni banditi sardi. Ne parliamo insieme nel prossimo episodio di Fabercast.